Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Si dice che la vita e la morte siano l'una l'antitesi dell'altra, un po' come il suono e il silenzio, quando c'è uno è inevitabile che l'altro non ci sia.
Però questo non vale quando muore un ragazzo giovane, ancora di più se lo fa tenendo fede ai suoi ideali, perché è proprio la sua morte a renderlo, di fatto, immortale.
Ma attenzione, non tutte le idee sono uguali. E tra chi vuole cambiare il mondo e chi vuole soffocare la libertà degli altri, si erge la distanza tra gli eroi e i rifiuti della storia.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli, e il titolo di questa puntata è L'eco della bomba, morire ad un anno esatto da Piazza Fontana.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti.
Il 1970 è l'anno della presa di coscienza collettiva di ciò che significa neofascismo.
I moti del 68 sono ancora dietro l'angolo e il sogno di un mondo migliore continua, anche se la realtà è più cupa di quanto ci si aspettasse.
La bomba di Piazza Fontana di fine 1969 ha segnato in maniera indelebile l'Italia, soprattutto perché da quel momento è cominciato potentissimo un movimento di repressione.
Per tutto l'anno 1970 in ogni città ci sono perquisizioni, arresti, fermi e migliaia di lavoratori vengono denunciati ogni volta che scendono in piazza per protestare.
Le manifestazioni sono tese, gli scontri tra studenti e polizia quotidiani e i feriti sono centinaia anche se i giornali riferiscono solo i numeri che riportano le forze dell'ordine.
Insomma, la situazione è ingestibile e se contiamo che nell'estate del 70 il governo tassa la maggior parte dei prodotti di normale consumo, già si capisce che l'autunno sarà destinato a infuocarsi di nuovo.
È finito il 68, è finito con un botto, tutti a casa siamo tornati, gli ideali ripiegati in tasca, in tasca e... Poi tutte quelle piazze che sembravano ragazze, tutte quante infiocchettate, le bandiere rosse alzate dappertutto, ora è più brutto. Son bastati pochi mesi, qualche po' di calabresi, una guida non sicura, poco allegra è l'avventura, mentre... Di solito restivo, se ne stava tutto schivo.
Il 12 dicembre 1970, a un anno esatto dalla bomba di Piazza Fontana a Milano, in strada ci sono tutti. 10.000 persone, dice la questura. Figuriamoci quante ce ne sono veramente.
Le manifestazioni principali sono quattro. C'è quella dell'ANPI, la più istituzionale, a cui partecipano tutte le forze democratiche, dal Partito Comunista ai Liberali fino alla Democrazia Cristiana.
C'è il movimento studentesco, che però ha preferito al corteo fare un presidio davanti alla sede dell'Università Statale in via Festa del Perdono.
Ci sono pure i neofascisti che hanno optato per un concentramento in piazza San Babila.
Ma soprattutto ci sono gli anarchici, il cui scopo è difendere ciò di cui ancora non tutti sono convinti.
Non sono loro gli autori della strage.
Per ribadirlo, si sono dati appuntamento in Duomo alle 17, quando il comizio istituzionale sarà finito, così da evitare spiacevoli sovrapposizioni che tanto preoccupano la questura.
Peccato però che la manifestazione dell'ANPI vada lunga e che alle 17 ci sia ancora il presidente Francesco Scotti che sta parlando.
Così, per evitare che possa scoccare qualche scintilla, gli anarchici danno vita a un corteo spontaneo su via Torino. Ma all'altezza di via Speronari, la celere sbarra loro la strada.
Il corteo non è autorizzato, i manifestanti devono scioglierlo, gli anarchici devono disperdersi.
Solo che è letteralmente impossibile che lo facciano, sono bloccati.
Alle spalle hanno Piazza Duomo, che è piena, ci saranno almeno 8.000 persone.
Davanti c'è la polizia e ai lati i muri delle case.
L'unica via di fuga sarebbe via Speronari, che però è troppo piccola per far sì che 1.000 persone possano defluire.
O meglio, si può fare, però serve un po' di pazienza.
La celere non ha voglia di aspettare, il vicequestore Vittoria ordina la carica.
Scoppia il panico, i manifestanti sono bloccati.
Alcuni reagiscono tirando addosso ai poliziotti di tutto, ma la maggior parte cerca di scappare.
E la polizia mena più che può.
Immediatamente in statale arriva la notizia delle cariche contro gli anarchici e alcuni gruppi extraparlamentari,
come Rivoluzione Comunista, il gruppo Luglio 60 del Giambellino e la banda Bellini del Casoretto,
prendono caschi e bastoni e vanno a difenderli.
In meno di un'ora il centro di Milano si trasforma in un campo di battaglia e alle 18 i tafferulli sono arrivati fino in Via Larga, occupandola praticamente tutta, dalla Torre Velasca fino alla statua di Carlo Porta, dove inizia Corso Europa.
Il punto più critico è all'altezza di Via Bergamini, dove due auto sono state rovesciate, i sanpietrini tagliano l'aria e i carabinieri sparano candelotti lacrimogeni a più non posso.
Però all'improvviso una folata di vento mischia le carte.
Il fumo della celere torna indietro e avvolge una squadra di carabinieri che si ritrova isolata all'altezza del civico 11.
Immediatamente i manifestanti ne approfittano e li aggrediscono.
I militari rispondono e per aprirsi una via di fuga tirano fuori le pistole. Qualcuno spara.
I dimostranti non se lo aspettano, cercano di proteggersi, tornano indietro quanto basta perché la celere si ricompatti e riprenda a caricare, avanzando fino a quasi in via Bergamini con una furia inaspettata.
A questo punto gli studenti contrattaccano, ma alle 18.20 la celere arretra. Il lancio dei lacrimogeni cessa, il fumo si dirada e i manifestanti rientrano in statale.
All'improvviso gli scontri sono finiti. Tutti sono al sicuro eccetto un ragazzo con la barba, i capelli scuri e gli occhiali.
È rovesciato a terra proprio all'angolo tra Via Larga e Via Bergamini.
Gli altri studenti iniziano a chiamarlo, ma lui non risponde.
Così lo raggiungono e si ritrovano a portarlo indietro a braccia.
È in fretta perché non respira.
Come ti chiami? Ve l'ho già detto. Ripeti ancora. Non ho capito. Sono Rossini, iscritto al partito. Sor commissario, mi conoscete? Confessa allora, tu l'hai colpito. Non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo, conosco dei mezzi che anche le tombe fanno parlare.
Non appena gli studenti riescono a portare il ragazzo dentro l'università, per tutti è chiaro che la situazione è grave.
Nell'atrio della statale c'è un angolo allestito a infermeria dove uno studente di medicina che si chiama Gino Strada lo visita e subito inizia a urlare.
Bisogna chiamare un compagno, il dottor Bonelli, dell'ospedale di Legnano, perché il ragazzo non solo è svenuto, i parametri vitali sono preoccupanti.
Un modo carino per dire che se non è morto, poco ci manca. Insomma, è meglio chiamare un'ambulanza.
Detto fatto, alle 19 il ragazzo arriva al Policlinico di Milano. Tuttavia i medici possono fare ancora meno del Bonelli per salvarlo.
Arresto cardiocircolatorio è la diagnosi che viene trascritta sul certificato di morte avvenuta durante il trasporto in ospedale.
La notizia arriva subito in statale, scatenando rabbia e dolore, perché questo è il primo studente di una generazione che ambisce a cambiare il mondo e invece muore.
La mattina dopo, domenica, il questore Ferruccio Allitto convoca una conferenza stampa direttamente in questura.
Il ministro dell'Interno Restivo vuole assolutamente evitare che si ripeta ciò che è successo con Pinelli.
Le cose devono essere più che trasparenti, cristalline.
E allora per prima cosa Allitto comunica ai giornalisti che il decesso del ragazzo è avvenuto in seguito agli scontri, sull'ambulanza e soprattutto comunica le sue generalità.
Si chiamava Saverio Saltarelli, aveva 23 anni, era di Pescasseroli in provincia dell'Aquila.
Ma un'informazione che non colpisce nessuno. I giornali hanno scoperto subito chi sia Saverio Saltarelli e soprattutto da dove venga.
Unico figlio maschio di un pastore, ha studiato a Vasto, a Sulmona e a Roma.
È venuto a Milano per iscriversi a giurisprudenza in statale e all'inizio aveva deciso di aderire al movimento studentesco.
Poi era passato ai comunisti rivoluzionari, il gruppo internazionalista che, per intenderci, si è incanalato in corteo per sostenere gli anarchici durante la manifestazione in via Torino.
Insomma, Saverio Saltarelli è un ragazzo come tanti con l'ambizione di diventare avvocato e il sogno di una rivoluzione.
Dopodiché il questore Allitto passa a descrivere gli scontri, perché bisogna sempre avere il quadro completo della situazione prima di giudicare.
Dopo i primi tentativi della Celere di riportare l'ordine in via Torino, durante la manifestazione illegale, il confronto è degenerato in tafferugli.
Carabinieri e polizia sono stati aggrediti con molotov, biglie e pezzi di porfido. A quel punto è stata ovvia la reazione.
Sono cominciati gli scontri che si sono estesi fino in via Larga, all'altezza dell'università, dove è caduto infine lo studente.
Tuttavia, la polizia non è in grado di attribuire responsabilità ad alcuno. Si stanno vagliando tutte le opzioni.
Infatti, a suo dire, il Saltarelli può essere stato colpito da qualsiasi cosa, anche un pezzo di porfido, una biglia di ferro, una gomitata, chi lo sa.
Insomma, le ipotesi sono tante, le conferme nessuna.
La verità sulla causa della morte dello studente, Saverio Saltarelli, potrà darla solo l'autopsia, che verrà effettuata l'indomani, lunedì 14 dicembre.
L'Allitto non aggiunge altro e i giornalisti sono liberi di correre nelle redazioni per preparare l'edizione della sera.
In molti, tra cui il Corriere di Informazione, evidenziano un dettaglio che sembra casuale, ma non lo è.
Saverio Saltarelli è caduto proprio sulla stessa strada dove è morto l'anno prima, il 19 novembre 1969, l'agente di polizia Antonio Annarumma, 22 anni.
Un abbinamento che, da un lato, sembra voler far capire che in scontri come questi, scontri di piazza, alla fine a morire sono solo dei ragazzi.
Però, dall'altro lato, sembra voler sottolineare anche un altro elemento. Un anno fa è toccata a uno degli sbirri, oggi è stato il turno di uno dei manifestanti.
Doubt death. Occhio per occhio, dente per dente.
La differenza, però, è che allora la polizia era coinvolta in un'operazione di ordine pubblico.
Oggi c'è stato uno spiegamento di forze inspiegabile per l'entità della manifestazione anarchica. Uno spiegamento che fa venire in mente Bava Beccaris.
Strazianti e dolenti di una folla che pandomandava, il feroce monarchico Bava gli affamati col piombo sfamò.
Furon mille i caduti innocenti sotto il fuoco degli armati caini, e al furor dei soldati assassini morte vili la plebe gridò.
Dopo le dichiarazioni del questore, il movimento studentesco rappresentato da Mario Capanna protesta, perché la dinamica dei fatti sembra non essere andata proprio come ha raccontato lui.
Primo, non è vero che le forze dell'ordine sono state aggredite dai manifestanti e in seguito hanno reagito caricando gli studenti. La prima carica è stata ordinata dalla questura e per reprimere il corteo anarchico, non per rispondere a un attacco.
E poi era naturale che sarebbe successo qualcosa di grave. L'azione delle forze dell'ordine è stata sproporzionata, tanto è vero che hanno persino messo mano alle pistole.
E se qualcuno dubita di questa affermazione, può andare a chiedere ai due ricoverati, uno al Policlinico, l'altro a Sesto San Giovanni, che sono stati colpiti da proiettili vaganti.
Insomma, le forze dell'ordine non si sono fatte mancare niente, né le cariche, né le botte, né tantomeno il lancio di lacrimogeni, che erano addirittura di ferro, non i soliti di gomma.
In più, a contestare la versione del questore, c'è il medico che per primo ha soccorso Saverio Saltarelli, il dottor Bonelli, che ha avuto le idee chiare sin da subito.
Saverio è stato colpito alla carotide da un corpo contundente sparato da circa 5 metri e ad altezza uomo.
Insomma, c'erano poche possibilità che si salvasse, anche perché è rimasto a terra forse 15 minuti senza che nessuno,
né i manifestanti ma neanche le forze dell'ordine,
l'abbia soccorso.
Insomma, Saverio Saltarelli è stato ucciso ed è morto in piazza, non sull'ambulanza.
Ma sui giornali la tesi del movimento studentesco viene subito messa in discussione.
Per primo viene attaccato Mario Capanna per i toni da comizio.
Lo accusano di non aver letto il referto del Policlinico, né lui né il dottor Bonelli, visto che i medici dicono che sul corpo di Saverio Saltarelli non ci sono tracce di ematomi.
Perciò la morte potrebbe essere stata addirittura causata da un collasso per intossicazione da lacrimogeni oppure da un'emozione.
Ovviamente gli studenti respingono queste illazioni e accusano chiaramente le forze dell'ordine. Hanno ucciso Saverio e le istituzioni stanno cercando di occultare la verità.
Tutti, ministri del governo compresi, invece difendono polizia e carabinieri, sostenendo in ogni modo l'ipotesi che Saltarelli sia morto per un malore.
Così, per capirci qualcosa, alcuni giornalisti della controinformazione rintracciano uno dei feriti ricoverati in ospedali per arma da fuoco, a cui ha fatto riferimento il Capanna.
Lo trovano facilmente. Si chiama Giuseppe Carpi, ha 50 anni e fa il giornalista.
Dice che sabato 12 dicembre passava per caso in Via Larga e si è ritrovato in mezzo ai disordini.
A un certo punto dal civico 11 ha visto uscire alcuni carabinieri e ha subito capito che qualcosa di grave sarebbe successo di lì a poco.
I militari avevano un'aria molto eccitata, altro che impauriti. Anzi, l'ufficiale in capo era ferito e sanguinante e per aprirsi una via di fuga ha iniziato a sparare. Ad altezza uomo.
Mentre il Carpi osservava la scena, ha sentito un improvviso dolore all'inguine, ha messo mano ai calzoni e ha visto che perdeva sangue.
Al policlinico lo hanno ricucito immediatamente, trovando anche un'altra ferita, più piccola, sul gluteo.
Sono i fori d'entrata ed uscita del proiettile che gli ha attraversato la gamba.
Quando questa notizia viene pubblicata, tra i giovani si inizia a diffondere un desiderio di vendetta, anche se i giornali e la polizia negano, sostenendo ciò che ha detto il questore.
Più che notizie, queste sono illazioni. Non c'è motivo di pensare a un omicidio, è più facile che davvero sia stato un malore.
Ma se pensano che queste affermazioni servano ad abbassare i toni o a calmare gli animi, si sbagliano di grosso.
Su mano la bomba che scoppia in mitraglia, disponi i petardi, impugna le star, impugna le star, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria. Che ci spezzò, resta anarchici, accorriamo a pugnar per la vittoria di morire con petrolio e dinamite, ogni classe di governo a disfarra di velar. Ed ora che spenta sia la dittatura, vergogna e tortura del mondo civile.
A questo punto, gli unici che possono davvero dire come è morto Saverio Saltarelli sono i professori Ritucci e Luvoni, a cui viene affidata d'ufficio l'esecuzione dell'autopsia.
I risultati li comunica il 15 dicembre, poco dopo le 18, il ministro dell'Interno Restivo in persona, chiamato a riferire in Parlamento.
Restivo contraddice ciò che è stato detto fino a quel momento. La tesi del malore non è sostenibile.
La morte non è riconducibile né all'arresto cardiocircolatorio dovuto a un'emozione, né a una qualche intossicazione.
Le congiuntive, cioè le membrane che rivestono la parte interna della palpebra e la parte esterna del bulbo oculare, non risultano minimamente irritate.
Invece, ciò che dimostrano i due professori è che il corpo di Saverio Saltarelli presenta una frattura dello sterno dovuta all'impatto con un corpo contundente di grosse dimensioni, a cui è conseguita lesione cardiaca.
A confermare questa ipotesi c'è l'impronta circolare presente sul maglione della vittima, il cui diametro corrisponde perfettamente a quello dei candelotti lacrimogeni in dotazione ai carabinieri.
Insomma, l'ipotesi che ad ucciderlo sia stato un lacrimogeno di metallo, come del resto aveva ipotizzato anche il Capanna, più che plausibile è quella più vicina alla verità.
Pertanto, conclude Restivo, è già stato dato ordine di indagare sulle responsabilità dei militari e l'indagine è stata affidata al sostituto procuratore della Repubblica Sergio Viola.
A questa affermazione in Parlamento si scatena il caos.
L'MSI accusa il governo di essere ostaggio delle bande di sinistra.
Il PC chiede le dimissioni del ministro Restivo per le modalità con cui gestisce la piazza.
Andreotti chiede ai suoi colleghi di accettare il fatto che la serena vita civile dell'Italia è compromessa.
A Milano intanto il movimento studentesco chiama a raccolta tutte le forze di sinistra.
Il 16 dicembre, alle 9.30, è in programma un corteo per ricordare Saverio. Ma già due ore prima, alle 7:30, piazza Santo Stefano e via Festa del Perdono sono stracolme. Migliaia di studenti partono in un corteo che sarà lungo 20 chilometri.
Nel frattempo il sostituto procuratore Viola ha iniziato a interrogare tutti coloro che si trovavano in Via Larga, manifestanti, cittadini, ma anche poliziotti e carabinieri.
A fine giornata poi si reca personalmente in Via Larga per capire quale possa essere stata la dinamica corretta degli scontri.
E nei muri di diverse case trova qualcosa che non si aspettava, fuori di proiettile.
Immediatamente fa chiamare i vigili del fuoco che con la fiamma ossidrica si mettono a tagliare ferri e vetrate anche ad altezza uomo che presentano fori da arma da fuoco.
Il calibro di molti è 7,65, gli stessi in dotazione alle forze speciali che non è un dettaglio rilevante ai fini dell'indagine,
visto che non sono stati loro ad aver colpito Saltarelli.
Però rivela un aspetto piuttosto strano delle modalità scelte per tutelare l'ordine pubblico.
Primo, significa che in piazza gli agenti hanno sparato. E le cose qui sono due. O è stato fatto per legittima difesa...
Visto che la legittima difesa non spiegherebbe né un numero così alto di proiettili, né il fatto che non sia stato riportato in alcun verbale...
Oppure è stato dato ordine di farlo.
Ma soprattutto significa che il 12 dicembre 1970 non c'è stata una manifestazione di anarchici che è degenerata in scontri.
Via Larga è stata la linea del fronte, sulla quale si sono fronteggiate le forze dell'ordine da un lato e gli studenti dall'altro.
Intanto a Pescasseroli migliaia di persone arrivano con le bandiere rosse e nere per i funerali di Saverio Saltarelli.
La famiglia però chiede una celebrazione tranquilla e tutti vanno via cantando la canzone che è stata scritta in sua memoria.
Il 12 dicembre un anno era passato dal giorno delle bombe della strage di Stato.
A Milano, il 18 dicembre 1970, per ricordare Saverio Saltarelli ci sono diverse manifestazioni.
I sindacati uniti hanno proclamato lo sciopero. Aderisce anche l'ATM, tutti fermi dalle 11 alle 11.30.
Il movimento studentesco, raccolto in un picchetto permanente in statale, ha dato inizio a una raccolta di firme per Saverio e a una raccolta di fondi per la sua famiglia.
E infine, sul muro dello stabile sotto al quale si presume sia caduto Saverio, tra Via Larga e Via Bergamini, viene appesa una targa.
Saverio Saltarelli, ucciso il 12-12-1970 a soli 23 anni, mentre lottava contro il fascismo per la democrazia e il socialismo.
Tuttavia, pochi giorni dopo, se la cronaca è così movimentata da far sparire il nome di Saverio Saltarelli dalle pagine dei giornali, lo fa restare nei documenti della magistratura.
Da gennaio a luglio 1971, infatti, vengono eseguite continue prove balistiche per capire la dinamica del volo del Candelotto che lo ha colpito a morte.
E il 27 ottobre 1971 vengono emessi 59 avvisi di reato contro altrettanti carabinieri presenti quel 12 dicembre in Via Larga.
Ai quali si aggiungono altri 6 poliziotti il 7 novembre 1972.
Di tutti loro, nei fascicoli dell'inchiesta resta un solo nome.
Alberto Antonetto, capitano di polizia, accusato di omicidio colposo sotto il profilo della mancata vigilanza.
Sarebbe stato lui, infatti, a dare l'ordine di sparare i lacrimogeni al suo reparto, stanziato in Via Larga alle altezze di Via Bergamini.
Senza considerare che la distanza ridotta tra i poliziotti e i manifestanti avrebbe trasformato di fatto i candelotti in proiettili mortali.
Il 1 luglio 1976 il Tribunale di Milano lo condanna a 9 mesi con la condizionale e la non iscrizione nel casellario giudiziario.
Lui fa ricorso e in appello viene assolto per insufficienza di prove.
A distanza di anni non si sa chi abbia davvero ucciso Saverio Saltarelli. Ma concentrarsi su questo renderebbe l'intera vicenda solo una tragedia umana che non ha avuto giustizia.
Invece, il 12 dicembre 1970 non è un giorno qualunque. Infatti, non solo è trascorso un anno esatto dalla strage di Piazza Fontana, ma sono anche passati appena 5 giorni dal colpo di Stato tentato dal principe nero Junio Valero Borghese.
Un tentativo di golpe messo in atto la notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970, appunto, per instaurare in Italia una dittatura simile a quella greca e annullato per motivi mai chiariti mentre era già in corso.
Solo che mentre tutta l'Italia era all'oscuro di questa manovra, la catena di potere militare e politico era stata informata.
Lo sapevano la DC, il PC, i carabinieri e la polizia, lo sapeva persino l'AMPI.
Questa situazione forse l'aveva intuita il dottor Viola analizzando i proiettili trovati in Via Larga, che non erano i soliti usati dalle forze di polizia.
Infatti, forse per dimostrare al mondo occidentale che le forze dell'ordine italiane sapevano essere più autoritarie dei golpisti,
in piazza, contro i manifestanti, sono stati impiegati i reparti speciali dell'esercito.
Come l'11ª Brigata Meccanizzata, una formazione di carabinieri destinata all'impiego in guerra, a cui sarebbe stato affidato il compito di reprimere il dissenso ad ogni costo.
Insomma, il 12 dicembre 1970 a Milano è stato il banco di prova per dimostrare le capacità dello Stato italiano di far fronte alle spinte rivoluzionarie che crescevano al suo interno.
Ed è stato solo un caso che in quegli scontri sia morto solo Saverio Saltarelli.
Le vittime potevano essere molte di più.
Perché quel giorno il governo ha dovuto dimostrare che non sarebbe servito un golpe fascista in Italia.
Una forma di potere autoritaria, elitaria e fedele all'Occidente c'era già.
Milano, AD, 18 dicembre 1970. Presso la questura di Milano, alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Viola, Sergio si mette a verbale quanto segue. Io sottoscritto, dottor Bonelli Sergio, residente a Milano in via Cucchiari, civico 27 e operante la professione di assistente medico presso l'ospedale di Legnano, dichiaro che AD 12 dicembre l'anno 1970 mi trovavo all'interno dell'Università Statale di Milano, convocato dagli studenti per prestare il primo soccorso ai manifestanti. Attorno alle ore 10:00 il Saltarelli veniva condotto a braccia in zona infermeria. Quando è arrivato non aveva polso ed era cianotico. Posso confermare che, a quanto potevo vedere, la morte era già sopraggiunta per trauma da compressione della carotide tramite corpo contundente da una distanza non inferiore ai 5 metri. Stando a quanto mi era stato riferito, per quanto ricordo, il giovane poteva essere stato ferocemente bastonato dagli agenti di polizia, ma il suo corpo non presentava alcuna escoriazione che potesse dar da intendere tale azione. Tuttavia si evidenziava sul maglione una macchia rossa al centro e con i bordi tendenti al rosa. Non ipotizzavo fosse sangue. Quindi davo subito ordine di chiamare l'ambulanza che arrivava immantinente. Tornavo quindi in infermeria per continuare a medicare i feriti. Quanto sopra si ha da intendere come mia esperienza personale. Null'altro si ha da aggiungere a questo verbale, letto, riletto, vidimato e sottoscritto dallo scrivente.
E con la deposizione del dottor Sergio Bonelli finisce questa stagione di Radiografia Nera. Un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, grazie all'attore Livio Colombo.
Questa e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare. Continuate a seguirci sui social per avere aggiornamenti sui prossimi appuntamenti.
Grazie per averci ascoltato fin qui e a presto.
Insieme a te.